Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Ieri è stata la giornata di Joe Biden e Kamala Harris che si sono insediati, hanno prestato giuramento davanti al Campidoglio come appunto presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Quindi commentiamo un po' com'è andata la giornata di ieri, il discorso inaugurale di Joe Biden, le prime azioni. Ordini esecutivi come presidente, le ultime azioni dell'amministrazione Trump, insomma, un po' questa roba qua. Ma sul finire vorrei parlare con voi anche di due studi molto interessanti che mi sono stati segnalati da voi, da due persone che seguono Io non mi rassegno, quindi grazie per questo. Il primo riguarda la densità di rifiuti sui fondali marini e il secondo riguarda il costo del cibo, ovvero, o meglio, quanto costerebbe il cibo se tenesse conto dei costi ambientali che implica la sua produzione. Ok, comunque cominciamo dagli Stati Uniti perché, come anticipavo, ieri è stata la giornata di Joe Biden e Kamala Harris. Attorno alle 17:45 i due hanno prestato giuramento davanti al Campidoglio di Washington, diventando ufficialmente presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America in una cerimonia di insediamento abbastanza insolita perché non c'era la classica folla oceanica che in genere c'è quando si insedia un nuovo presidente per via della pandemia da coronavirus, però ci sono stati comunque alcuni elementi classici, tipo l'immancabile discorso del nuovo presidente eletto, il discorso inaugurale, nonché un po' di show che agli statunitensi e agli americani piace comunque sempre, quindi c'è stata un'esibizione di Lady Gaga che ha cantato l'inno nazionale, Jennifer Lopez che ha fatto un'altra esibizione. Non c'era il presidente uscente Donald Trump che era partito la mattina, come aveva già annunciato in precedenza, che non ci sarebbe stato, era partito la mattina, per la Florida lasciando la Casa Bianca. Comunque, fatto sta, uno degli elementi centrali della cerimonia è stato, come sempre, il discorso inaugurale, del nuovo presidente. Vediamo brevemente che cosa ha detto, quali sono stati i punti salienti. Joe Biden ha iniziato il suo discorso parlando dell'attacco al Congresso, sicuramente il fatto più importante degli ultimi giorni che ha sconvolto gli Stati Uniti e anche parte del mondo, celebrando però, cioè lo ha fatto non tanto accusando diciamo quello che è successo e chi ha ordito e realizzato questo attacco al Congresso americano, ma piuttosto celebrando la giornata di ieri come la vittoria della democrazia. Quindi alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Diciamo, questo era un po' il senso del discorso. Durante il suo discorso, tra l'altro, ha usato molto spesso la parola insieme, ha rimarcato spesso il fatto che gli Stati Uniti debbano ritrovare un senso di unità nazionale, ha chiesto di risolvere insieme appunto i problemi ereditati dal suo predecessore, quindi il suprematismo, il terrorismo interno, la pandemia e le sue conseguenze sull'economia, i cambiamenti climatici, il fatto di manipolare i fatti a proprio piacimento, tutti i riferimenti appunto all'operato di Trump. E dicendo più volte sarò il presidente di tutti, sia di chi mi ha votato che di chi non mi ha votato. Possiamo smettere di urlare e abbassare i toni, possiamo vederci non come avversari ma come vicini di casa e così via. Il senso quindi è un po' come quando fai una litigata furiosa col tuo compagno o la tua compagna e dopo cerchi di fare qualche passo indietro e dire ok, magari abbiamo un po' esagerato. Biden ha parlato anche di clima come accennavo, dicendo che l'America deve rispondere a un clima in crisi e che il cambiamento climatico rappresenta la più grave minaccia per il paese, paese che, come abbiamo visto l'anno scorso, è stato colpito da incendi, uragani più forti del normale, ondate di calore, quindi che sta vivendo sulla propria pelle gli effetti dei cambiamenti climatici. E sul discorso del clima, oltre al riferimento all'interno del discorso inaugurale, c'è un altro fattore che ci fa vedere subito, ci dà il polso immediato del cambio di direzione netto rispetto all'era Trump, che è il fatto che sul sito della Casa Bianca siano immediatamente ricomparsi tutti i riferimenti ai cambiamenti climatici che erano scomparsi nel 2017, subito dopo l'insediamento di Trump. Trump aveva appunto voluto levare dal sito ogni riferimento a quella che lui ha sempre considerato un po' una bufala, una cosa ingigantita dai media. Insomma, il discorso del cambiamento climatico non gli è mai tanto andato giù a Donald Trump, che ha sempre avuto un atteggiamento abbastanza ambiguo. Con Biden tutti quei riferimenti sono tornati sul sito della Casa Bianca, adesso i cambiamenti climatici compaiono al secondo posto nell'ordine di priorità dei problemi da affrontare dopo la crisi pandemica da Covid. Come preannunciavamo ieri, fra l'altro, oltre al discorso, poche ore dopo al discorso, Biden si è mosso da subito con una serie di ordini esecutivi che hanno avuto al centro la questione ambientale, quasi tutti. Ad esempio, sull'accordo di Parigi, Biden ha già messo nero su bianco la volontà degli Stati Uniti di rientrare nell'accordo e appunto di riunirsi allo sforzo internazionale per frenare il riscaldamento globale. Volontà che diventerà esecutiva se non ci saranno intoppi dopo 30 giorni di preavviso. Poi c'è la decisione di bloccare l'oleodotto Keystone XL di cui parlavamo l'altro ieri, ma oltre a quello anche la decisione di fermare le trivelle in cerca di petrolio e gas nelle due aree protette di Bears Ears e Grand Staircase Escalante, che sono due vasti monumenti nazionali dello Utah, nello Utah, uno nello Utah e uno nella regione selvaggia del National Wildlife Refuge nell'Artico, e che appunto in cui si erano date, l'amministrazione Trump aveva dato autorizzazione alle trivelle per cercare appunto combustibili fossili. E sarà anche riesaminata la decisione sempre dell'amministrazione Trump di ridurre queste due aree protette. Ok, se ci spostiamo però, torniamo, riavvolgiamo un po' il nastro del tempo e torniamo a qualche ora prima rispetto all'insediamento. Si sono consumate quindi le ultime ore dell'amministrazione Trump. Durante queste ultime ore si sono consumate le ultime schermaglie fra la vecchia amministrazione e la Cina. Uno dei leitmotiv di tutta l'amministrazione Trump è stato questo scontro commerciale, economico, ideologico, geopolitico con la Cina. E Mike Pompeo, come ultimo atto del suo mandato come segretario di Stato, ha accusato pubblicamente la Cina per il genocidio degli Uiguri, che sono un gruppo etnico, religioso, minoritario e considerato vulnerabile. Poche ore dopo, e pochi minuti dopo l'insediamento di Biden, il governo cinese ha replicato ordinando una serie di restrizioni nei confronti di 28 persone dell'amministrazione del presidente uscente, fra cui lo stesso Mike Pompeo, l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Kelly Craft, l'ex consigliere e stratega di Trump, di cui abbiamo parlato anche ieri, Steve Bannon, recentemente graziato da Trump, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien e il suo vice durante il mandato di Trump, Matthew Pottinger. Ok, questo era un po' il riassunto di quello che è successo ieri negli Stati Uniti. Sono successe un sacco di altre cose. In realtà vi segnalo sulla pagina della rassegna stampa italiacambia.org una serie di articoli se volete approfondire il tema, andare a vedere anche analisi su cosa potrebbe succedere nei primi 3 mandati, nei primi 3 mesi del mandato di Biden e così via. Noi però per oggi appunto ci spostiamo un po' la nostra attenzione su quei due studi di cui vi accennavo all'inizio, perché sono veramente molto interessanti. Il primo è una revisione appena pubblicata su Environmental Research Letters da un team internazionale di ricercatori guidati dall'Università di Barcellona, che ha messo insieme tutti i rilevamenti più recenti e più importanti sui fondali marini e ha concluso sostanzialmente che i fondali marini di tutto il mondo si sono trasformati in una sorta di tappeto di rifiuti in cui la plastica è il materiale più comune, in cui la fa un po' da padrona, ma sostanzialmente ci sono anche delle immagini veramente raccapriccianti che fanno male al cuore a vederle, perché il fondale marino è uno degli ecosistemi che magari tendiamo a non vedere e quindi a considerare meno anche come impattati dall'essere umano, anche perché non viviamo nel mare, eppure invece sono una sorta di discarica degli ecosistemi dove vanno a finire quasi tutti i nostri rifiuti, perché i flussi dei fiumi, dei torrenti, insomma l'acqua, le falde acquifere, tutto poi sfocia nel mare, compresi i nostri rifiuti. E la cosa che mi ha colpito soprattutto è che il fondale marino che ha la più alta densità di rifiuti al mondo è, secondo questo studio, secondo i dati raccolti da questo studio, che ovviamente non sono del tutto esaustivi, però sembrerebbe essere lo stretto di Messina, che ha una densità di rifiuti di, in alcuni punti, di 1 milione di oggetti per chilometro quadrato, che è paragonabile a quello di un'enorme discarica. Ecco, questo è quello che stiamo facendo con i nostri stili di vita, con questo modello economico e di sviluppo a uno degli ecosistemi più fragili del pianeta, e fa veramente male vederlo. Ci sono appunto delle immagini che sono veramente toccanti. Quindi, per quanto se non siete di buon umore, non andate a vederle, ma è importante anche essere consapevoli di queste cose per avere anche una spinta per cambiarle. Secondo studio, una ricerca tedesca pubblicata su Nature, che mostra quanto costerebbe il cibo se tenesse conto dei costi ambientali che produce. Ad esempio, fa alcuni esempi: una bistecca aumenterebbe il suo prezzo medio del 146%, quindi vuol dire che costerebbe una volta e mezzo tanto, no? Se una bistecca costa 20 euro, ecco, dovrebbe costarne probabilmente una cinquantina. I vegetali invece aumenterebbero solo del 6%, mentre i prodotti lattiero-caseari vedrebbero aumentare il prezzo del 91%, quindi quasi raddoppiare, un po' meno che raddoppierebbero. È una frase completamente sgrammaticata, ma insomma penso che il senso si capisca. Comunque, l'analisi, che è appunto a cura di un team di ricercatori tedeschi, ha tenuto conto di tutti i costi ambientali invisibili che si generano lungo l'intera filiera, la catena di produzione e di trasporto, tipo l'eccessivo uso di fertilizzanti nel suolo, le emissioni di metano dannose per l'equilibrio climatico, o le emissioni di CO2, il sistema dei trasporti, le polveri sottili, tutte queste cose, ovviamente dando loro un costo economico che non è preciso, nel senso non è neanche l'obiettivo dello studio essere preciso dal punto di vista economico, perché i costi ambientali a volte non ha neanche senso farli, cioè trasformarli in costi economici, perché sarebbero incalcolabili, nel senso che valore ha l'aria pulita o l'acqua che beviamo, o il cibo che mangiamo. Però la cosa interessante è che fa vedere, rende visibile, cioè quello economico è un tipo di misurazione con cui abbiamo a che fare tutti i giorni praticamente, quindi ci rende visibile qual è il costo reale del cibo, quindi anche ci fa capire quanto impattano le nostre abitudini alimentari sugli ecosistemi, e questo è sempre un fattore importante da tenere a mente, qualsiasi siano le nostre scelte, no? Come diciamo spesso, non è che dobbiamo diventare tutti vegani, tutti vegetariani, e a volte le ideologie non fanno neanche bene per avere la mente appunto sgombra e riuscire a riflettere, ma è importante, al di là delle scelte che facciamo, essere consapevoli dell'impatto delle nostre azioni sugli ecosistemi. E quindi cercare di minimizzarlo, riducendo il consumo di carne, ad esempio, o eliminandolo, tutte queste cose qua. Comunque, detto ciò, io vi saluto. Prima di salutarvi, però, vi voglio dire una cosa che non vi ho detto ieri, che ieri sera c'è stata la diretta con Nicola Savio, che è un permacultore bravissimo, che ha fatto alcune scelte di vita, tipo ha abbandonato una vita in città, trasferendosi in campagna parecchi anni fa ormai, e da allora ha fatto un sacco di cose interessanti che non sto a dirvi qua, ma c'è una diretta di un'ora in cui ho intervistato Nicola Savio in questo nuovo format che si chiama Dove eravamo rimasti, in cui riprendiamo le fila di vecchie storie pubblicate su Italia che cambia anni fa e vediamo come si sono trasformate nel tempo. Andatevelo a vedere se siete curiosi e poi mi dite cosa ne pensate. Detto ciò, vi saluto, è tardissimo, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.